Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3. Anzi, dallo studio 2 di Radio Popolare Milano, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Da quando la trasmissione ha cambiato collocazione oraria, a me fa molto ridere sentire i saluti di Elena Mordiglia e poi sentire la voce di Elena Mordiglia nella sigla di Doppio Clic all'inizio, perché Elena, come avrete intuito, se siete ascoltatori fedeli di molte trasmissioni, la sfruttiamo tutti perché ha una delle voci più belle della radiofonia italiana. Di cosa parleremo questa sera? Tanto per cambiare, di intelligenza artificiale in tutte le salse. Parleremo anche di robot, che è un argomento piuttosto legato a quello dell'intelligenza artificiale, ma anche di privacy, di alcune prestazioni di authority italiane, di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, dove c'è un clima decisamente pesante. Credo che nel mondo tecnologico questo venga percepito in maniera piuttosto netta, ma cominciamo appunto a parlare subito di intelligenza artificiale. Mentre cerco di capire perché il mio microfono questa sera mi sembra stranamente basso rispetto agli standard, andiamo a toccare il tema dell'intelligenza artificiale con una ricerca che ho trovato sulla Harvard Business Review, ed è una ricerca piuttosto interessante, ricerca che è ancora in corso e richiederà circa un anno, presumo, perché da 8 mesi che i ricercatori della Harvard Business Review stanno portando avanti questa analisi, e che riguarda l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro. Però attenzione, il tema non è quello solito di cui parliamo spesso e volentieri, cioè della sostituzione tra uomo e macchina, ma è di come cambia il modo di lavorare delle persone nel momento in cui utilizzano degli algoritmi di intelligenza artificiale. Che cosa stanno facendo i ricercatori? Stanno monitorando quelle che sono le abitudini e le modalità di lavoro di un buon numero di aziende, o meglio di impiegati all'interno di aziende di dimensioni superiori ai 200 addetti, e quello che hanno scoperto è abbastanza interessante e, ve lo anticipo, non proprio rassicurante. Primo tema, l'intelligenza artificiale prometteva di ridurre il lavoro che dobbiamo fare. Beh, sembra che non sia così, perché quello che succede, beh, era abbastanza prevedibile, visto che viviamo in un sistema capitalista, è che nel momento in cui qualcuno riesce a fare le cose più velocemente, gliene si dà immediatamente di più da fare, e quindi quello che è emerso è che le persone si ritrovano con un gran numero di compiti in più, semplicemente perché hanno l'intelligenza artificiale che li può aiutare. Però devo dire che la ricerca tocca anche degli aspetti diversi. Uno in particolare è quello dell'espansione dei compiti. Cosa dicono i ricercatori della Harvard Business Review? Che quello che sta accadendo è che molte persone, siccome possono utilizzare l'intelligenza artificiale per fare cose che normalmente facevano altre persone, si ritrovano a gestire dei compiti che non sono i loro. E questa cosa non è necessariamente positiva, prima di tutto perché sappiamo benissimo che l'intelligenza artificiale non sempre ci azzecca, cioè ogni tanto ha delle allucinazioni, ogni tanto commette degli errori. Beh, se noi la stiamo utilizzando per qualcosa con cui abbiamo una gran confidenza, beh, ce ne accorgiamo. Se invece la stiamo utilizzando per qualcosa che non conosciamo così bene, è molto molto più probabile che un eventuale errore salti completamente, non venga assolutamente notato. È un problema che molti stanno rilevando in uno dei settori in cui gli algoritmi di intelligenza artificiale sono utilizzati di più, e in particolare il cosiddetto vibe coding, cioè la creazione di codice. È diventato talmente facile farlo affidandosi all'intelligenza artificiale che persone che non sono dei programmatori, che normalmente avrebbero chiesto l'aiuto di un programmatore esperto, si accollano il compito di creare il codice, con tutti i rischi che ci si può trovare. L'altro tema è che sta facendo saltare quelli che sono i confini fra il lavoro e la pausa. In pratica, il fatto di poter avere un algoritmo che lavora al nostro posto mentre magari andiamo a prendere il caffè, ecco, a prima vista sembrerebbe un modo per dire ok, mi prendo una pausa in più, ma da quello che risulta dalla ricerca non funziona così. Quello che succede di solito è: vabbè, aspetta un attimo, però faccio un altro prompt, così faccio lavorare di più l'intelligenza artificiale. Beh, è tutto tempo che viene sottratto in tutto questo. L'altro e ultimo elemento che emerge è che viene ampliato il multitasking, la famosa abitudine a lavorare su più aspetti contemporaneamente. Perché cosa succede? Che spesso e volentieri le persone affidano un compito all'intelligenza artificiale mentre fanno qualcos'altro, poi però si devono fermare per controllare quello che ha fatto l'intelligenza artificiale, andare a verificarlo, poi tornano a quello che stavano facendo. Insomma, dopo un po' sembra che bene o male, diciamo, gli si incasini il cervello. Il cervello si è incasinato un po' anche a me, perché mi sono reso conto di non avervi dato le coordinate per la trasmissione. Vabbè, magari le conoscete benissimo. Comunque le coordinate per comunicare con me sono doppioclic@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli e commenti. Mea culpa, questa settimana non ho fatto in tempo a controllare la casella di posta, perché è stata una settimana un po' convulsa. Se invece volete interagire con me durante la trasmissione, potete utilizzare diretta @popolarenetwork.it oppure sms, whatsapp, telegram al 331-6214013. La prossima notizia è sempre più o meno in ambito intelligenza artificiale, ma riguarda i famosi Epstein Files. Perché sappiamo tutti che sono stati resi pubblici circa 3 milioni di documenti riguardanti Jeffrey Epstein, non imparerò mai a pronunciarlo correttamente, e sappiamo anche che molti si lamentano del fatto che sia piuttosto difficile andarli a consultare. Allora, c'è un gruppo di persone che ha fatto un primo tentativo di rendere più leggibile il tutto creando Gmail da Jeffrey. Ne avevamo parlato qui a Doppio Click. In pratica un'interfaccia molto simile a quella di Gmail, quindi molto riconoscibile, molto familiare per le persone, che consentiva di fare anche delle ricerche. Ecco, adesso sono andati oltre e hanno fatto, come la pronuncio? Wikipedia, J-Wikipedia. Che cos'è? È un clone sostanzialmente di Wikipedia, in cui però ci sono soltanto le informazioni che vengono prese dagli Epstein Files. Il tutto naturalmente è stato fatto con l'intelligenza artificiale. Quindi, naturalmente, per chi fosse curioso, basta andarsi a cercare il link, lo troverete passando attraverso le notizie, perché mi sembra che Google non l'abbia indicizzato per qualche motivo che mi è oscuro, e potete trovare ogni voce, in particolare riguardante i vari personaggi che sono legati a Epstein, con tanto di biografia, di tutti i rapporti che hanno avuto secondo quanto risulta dai file e i collegamenti ai singoli documenti. La raccomandazione è la solita, è tutto generato con l'intelligenza artificiale, quindi probabile, possibile che ci siano degli errori. Tra l'altro, gli stessi autori del sito hanno comunicato che sarà presto possibile per gli interessati inviare dei messaggi per chiedere eventuali correzioni nel caso in cui l'intelligenza artificiale abbia fatto qualche casino. E qualche casino l'ha fatto anche Disney, perché la notizia arriva dagli Stati Uniti, in particolare dalla California. C'è stata una sentenza che ha condannato la Disney a pagare $2.750.000 per aver violato una normativa statale, la California Consumer Privacy Act. Di cosa si tratta? Beh, si tratta di qualcosa che somiglia un po' al nostro GDPR, mettiamola così, e che prevede che gli utenti possano decidere di non vendere o condividere i loro dati con le app della Disney. Il problema è che il sistema di opt-out, come viene definito, qualsiasi sistema in cui si utilizza questa scelta, in cui si dice non voglio partecipare a questo, sarebbe stato molto poco trasparente, e in particolare non sarebbe stato chiaro il fatto che una volta che si negava il permesso e quindi si bloccava la condivisione dei dati su una delle app, non veniva applicato anche agli altri servizi di streaming. Insomma, la California ha deciso che Disney ha violato le regole, ha accettato Disney di pagare questa somma di $2.75 milioni e modificare tutto il suo sistema di controllo per impedire di andare avanti nel giudizio. In buona sostanza ha patteggiato. Però non è l'unico tribunale, quello della California, in cui Disney si sta muovendo, perché ora è partita con una denuncia nei confronti di ByteDance. Allora, ByteDance, società cinese che tutti conoscono perché ha creato TikTok e gestisce ancora la versione mondiale di TikTok, mentre sappiamo che la versione statunitense di TikTok è passata in gestione a un consorzio dopo una lunga trattativa in cui c'è stato Donald Trump che ha mercanteggiato direttamente con Xi Jinping in alcune occasioni. Beh, ByteDance ha rilasciato proprio in questi giorni un prodotto che si chiama Seedance 2.0, che è l'evoluzione del suo software per generare video con l'intelligenza artificiale. Allora, prima notizia, sembra che sia fantastico. Io non l'ho ancora provato, anche perché francamente mi annoia questa cosa di ogni nuova uscita e correre a provarli e comincia a diventare dispendioso in termini di tempo, però viene definito come un salto di qualità strepitoso nella creazione di video con l'intelligenza artificiale. In particolare, sto leggendo da un articolo di Punto Informatico, il modello accetterebbe di fare prompt, quindi le istruzioni, utilizzando sia il testo sia le immagini, fino a 9 immagini per un singolo prompt, 3 clip video e 3 clip audio, tutto insieme, tutto nello stesso input. Allora, questo significa poter definire in maniera estremamente puntuale quello che è il prompting, quindi le istruzioni che vengono date all'algoritmo, e nel momento in cui è stato presentato c'è stata un'accoglienza clamorosa, perché permette di fare dei video estremamente credibili. C'è un piccolo problema: se ne frega altamente del diritto d'autore. Qualcuno per esempio ha generato un video in cui ci sono Brad Pitt e Tom Cruise che se le danno di santa ragione e pare sia credibilissimo. Sono comparsi poi video con personaggi di noti cartoni animati, coi Pokémon, Dragon Ball e qualsiasi altra cosa. Ci si domandava quando qualcuno avrebbe sollevato il problema del copyright. Beh, ecco, è arrivata Disney. Disney ha inviato una lettera di diffida nei confronti di ByteDance. Perché? Perché per addestrare Seedance 2.0 la società cinese avrebbe utilizzato delle librerie con dei filmati della Disney, in particolare quelli di Star Wars e dei film della Marvel, che da qualche tempo sono di proprietà di Disney. Ora, tutto questo è legato soltanto al rispetto del diritto d'autore, visto e considerato che sappiamo che quasi tutti gli algoritmi sono stati addestrati in questo modo? Beh, possiamo dire di no, anche perché ne avevamo parlato qui a Doppio Click. Disney è in trattativa per concedere il copyright, l'utilizzo, il diritto di utilizzo, a ChatGPT, quindi a OpenAI, e ovviamente se non dovesse alzare la voce nel momento in cui qualcuno lo usa, beh, potrebbe diventare un bel problema. Direi che è il momento del primo brano, e questa sera ho ripescato un brano che avevo già messo qualche mese, anno fa, è dei Deus, Must Have Been You.
Zone, but I ripped up the info. I wore black like a widow, white noise in my headphones, had a taste of some homegrown. I didn't know the tables could turn either side. I didn't know the dangers of red in that sky. It must have passed. I got
Le 21:51 minuti, abbandoniamo la musica e passiamo a parlare di robot. A me viene in mente, introduco il tema, con un video che sta circolando in questi giorni, forse vi sarà capitato di vederlo, un video che arriva dalla Cina e che fa vedere i robot di Unitri impegnati in una, diciamo, coreografia basata sulle arti marziali piuttosto impressionante, un po' per il coordinamento, un po' per i movimenti naturali dei robot. Qui devo dire che a me viene sempre il dubbio, quando vedo queste scene, di dire: ok, bellissimi, si muovono in maniera molto naturale, ma stanno facendo una coreografia predefinita, e queste cose avranno un vero valore quando riusciranno a farla adattandosi all'ambiente, in un ambiente non predefinito, e reagendo a degli stimoli esterni, e questo di solito è impossibile da capire in queste cose, a meno di non andare da dei ricercatori e fare domande su come funzionano i robot, robot però di carattere completamente diverso, e questo l'ha fatto la nostra Marta Abba. Buonasera Marta.
Ciao Marco, buonasera a tutti.
Allora Marta, tu sei andata a visitare un laboratorio di ricerca in cui si lavora sui robot, però robot decisamente diversi da quelli antropomorfi che fanno le mosse di karate e kung fu.
Sì, diciamo che lo scopo è un po' diverso, è quello di cercare di, insomma, non sostituire ma supportare i laboratori all'interno delle aziende con quelli che sono magari compiti che possono essere pericolosi, pesanti o logoranti, e si cercano di progettare dei robot che siano proprio funzionali alle esigenze delle aziende in tal senso, quindi non fare coreografie o spettacolo, ma proprio cercare di, insomma, minimizzare quello che possono essere, per esempio, gli effetti del lavoro pericolosi in qualche modo, insomma, che noi umani vorremmo evitare, e li spostiamo sul robot. Quindi non lo facciamo ballare, ma lo facciamo soffrire, facciamo così.
Senti, visto che si parla di un laboratorio italiano, e visto che si parla di lavoro, il laboratorio è nella Bergamasca. Lo so che è un po' uno stereotipo, però.
Sì, però è così, è appunto a chilometro rosso ed è, insomma, realizzato dall'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha diverse sedi in tutta Italia, anche a Napoli, Genova, insomma, in altre sedi Venezia. Però in questo caso, diciamo, è un progetto proprio che si chiama Joint Lab, ed è fatto assieme alle aziende del territorio della Bergamasca, quindi è situato lì. Esatto.
Senti, la cosa interessante è l'approccio, perché vabbè, lo diciamo sempre, il timore è come al solito nel rapporto uomo-macchina, soprattutto quando si parla di lavoro, vabbè, ne abbiamo parlato anche questa sera all'inizio della trasmissione, è quello della sostituzione. Tu prima accennavi al fatto che invece si parla di collaborazione, qualcosa di diverso, ma spero non la collaborazione di cui stavo parlando prima, non so se fossi già all'ascolto, che sembra invece non semplificare la vita dei lavoratori.
No, in questo caso c'è una lunga tradizione, se si può dire, all'interno dell'innovazione da parte dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che insomma si impegna proprio sulla robotica, nel senso di, per esempio, ha fatto un progetto con l'INAIL proprio per minimizzare gli effetti negativi sulla salute dei lavoratori, per esempio su chi sta in posizioni molto scomode per tanto tempo, e quindi magari viene supportato dagli esoscheletri robotici che non lo sostituiscono assolutamente, ma anzi evitano che faccia degli sforzi che poi lascerebbero dei danni permanenti a lungo termine sul corpo. Questo è un esempio, per esempio, di robot utilizzato, nel senso, non per sostituire, ma anzi per supportare, far sì che il lavoratore viva meglio e continui a lavorare finché vuole e può, o comunque resti in salute e non abbia poi dei danni, insomma, sulla salute permanenti. Un altro tipo di robot che ho visto proprio nel laboratorio, insomma, inaugurato qualche settimana fa a chilometro rosso, siamo inaugurato la fase 2 perché esisteva già, ma è stata, insomma, io ho rinnovato l'accordo, è il mio preferito, è Frasky, perché è un robot che digitalizza i grappoli d'uva nelle vigne, e uno dice: perché mai? perché mai? Perché diciamo, l'obiettivo è anche di minimizzare e ottimizzare gli sforzi dei lavoratori per andare a controllare lo stato di maturazione, lo stato di salute dei grappoli d'uva e diciamo andare puntuali a raccoglierli quando è il momento, evitando diciamo dei compiti logoranti e il contatto con anche dei pesticidi potenzialmente tossici, e quindi insomma di ottimizzare il loro tempo, facendo in modo che insomma evitino di farsi magari degli sforzi inutili. Questo è un tipo di robot che proprio insomma ho potuto vedere all'azione, ovviamente su un grappolo finto in laboratorio, però che insomma fa il check dei grappoli di vigne anche estese, pensiamo insomma su estensioni molto, molto basse. Un altro per esempio è un robot che supporta i lavoratori quando devono portare carichi molto pesanti all'interno, ecco, di un'azienda, quindi non li sostituisce ma fa praticamente, cioè adesso non riesco, è come se io quando si porta un pacco in due, no? Tu prendi una mano, io prendo l'altro e andiamo insieme, ecco, come se fossi io un manichino e l'altro robot che evita che mi porti tutto il carico io e prende l'altro manichino e viene, okay, viene,
cioè come quando chiami quello grosso per portare lo scatolone pesante.
Esatto,
sì, che fra l'altro io immagino che prima, quando hai parlato di esoscheletri, a tutti sia venuto in mente, o perlomeno forse sono io che sono deviato, quelli di Aliens, che venivano usati anche da Ripley nello scontro con la regina degli alieni. Senti, ma poi ci sono anche, per esempio, bracci robotici, semplicemente solo il braccio, non l'intero esoscheletro.
No, sì, esatto, questo è, si intende esoscheletro, la grande famiglia, ma è proprio,
ah, certo.
Io ho un braccio che con cui mi devo, adesso faccio un esempio che sarà sbagliato perché non è il mio lavoro, però devo trapanare delle cose sul soffitto continuamente tutto il giorno per un ipotetico lavoro, e allora ovviamente se io sto nella mia posizione e faccio queste cose, se ho un esoscheletro che è solo braccio per esempio, che mi supporta il braccio, evita che il mio muscolo faccia tutto lo sforzo per sopportare tutto il peso, ed è come se ne portassi col mio muscolo, non so, l'X% e l'altro lo fa l'esoscheletro, quindi in questo modo io continuo a guidare l'azione ma vengo alleggerita dello sforzo, in modo tale che il mio braccio posso usarlo anche per fare altro nella mia vita e non mi rimane anchilosato per insomma, perché il lavoro che faccio è quello.
Beh, guarda, un po' ti invidio perché sono molto curioso, sono quelle cose che da piccolo uno si immagina e adesso le abbiamo, e le abbiamo diciamo con una buona probabilità di vederle anche applicate. Marta, grazie mille per questo ennesimo spaccato di innovazione tecnologica positiva, come al solito. Adesso io torno ai miei incubi.
Ok, ti lascio allora. Buona serata, ciao a tutti.
Ciao, buona serata. E dopo questo tuffo nella robotica, in cui però l'intelligenza artificiale c'entra tanto, io mi ricordo qualche anno fa avevo visto uno dei prototipi dell'Istituto Italiano di Tecnologia di cui parlava Marta, che banalmente era una mano robot che riusciva a svitare il tappo di una bottiglietta d'acqua di plastica, e lo faceva sia che fosse vuota sia che fosse piena. Capite che riuscire a gestirsi la differenza di pressione non è poco. Torniamo a parlare comunque di intelligenza artificiale con qualche notizia che riguarda ChatGPT, in particolare la conferma dell'arrivo della pubblicità sulla versione gratis di ChatGPT, in cui ci saranno degli annunci. Allora, la cosa era attesa, era stata annunciata, ci sono 200.000 perplessità su tutto questo, legate più che altro al rischio che le persone facciano confusione tra le risposte del chatbot. Sappiamo che purtroppo ci sono molti utenti che lo scambiano per una sorta di oracolo e gli chiedono un po' di tutto invece gli annunci pubblicitari. L'altro tema è quello della privacy, naturalmente. Perché? Perché quello che promette ChatGPT agli inserzionisti è di pubblicare le inserzioni personalizzandole. Allora, significa fare qualcosa di molto simile a quello che fanno Facebook, Instagram, TikTok e compagnia cantante, cioè profilare gli utenti in base ai loro interessi e in questo modo scegliere che cosa mostrargli. Il punto qual è? Che ChatGPT in teoria dovrebbe essere molto molto più preciso nella profilazione, perché un chatbot che ha un dialogo più o meno continuo con un utente può capire molto di più che cosa gli interessi. Anzi, io sono molto curioso di vedere quali saranno le inserzioni che mi arriveranno, ne ho anche un po' paura, devo dire. E questo è il motivo per cui, per esempio, sembra che OpenAI sia intenzionata a far pagare molto di più, forse l'avevamo già accennato in un'altra puntata di Doppio Click, le inserzioni rispetto ad altre piattaforme. In ogni caso, quello che assicurano è che non verranno mostrate pubblicità agli utenti minorenni. Sappiamo che ChatGPT ha introdotto un sistema di controllo dell'età, molto semplicemente perché vogliono introdurre una versione hot del chatbot e quindi devono fare questa cosa. E inoltre non inseriranno annunci quando ci sono delle conversazioni relazionali tra il chatbot e l'utente che riguardano dei temi sensibili, mettiamola così, che possono essere quelli riguardanti la salute, la politica o altre cose del genere. Che cosa può andare storto? Beh, più o meno tutto. Su un altro fronte invece OpenAI ha fatto una cosa, devo dire, lodevole, cioè ha introdotto un lockdown mode. Di cosa si tratta? Allora, qui a Doppio Click ne abbiamo parlato spesso dei rischi di cyber security e rischi di furto di informazioni tramite l'uso della cosiddetta prompt injection, cioè il rischio che a un certo punto, se noi chiediamo al chatbot di fare una ricerca sul web, possa finire su un sito malevolo creato appositamente per fare in modo che il chatbot riceva delle istruzioni dannose. Questo è un problema che tutti gli sviluppatori di intelligenza artificiale hanno dichiarato non si potrà mai risolvere, perché è proprio nella natura del chatbot quello di essere, mettiamola così, un po' un pollo. Però OpenAI ha pensato di fare una cosa: se qualcuno vuole utilizzare ChatGPT in ambiti particolarmente sensibili, in cui ci potrebbe essere un rischio elevato nel momento in cui dovesse verificarsi qualcosa del genere, beh, si può attivare questa modalità che naturalmente riduce anche le potenzialità del chatbot stesso. Per capirci, si tornerebbe a quel ChatGPT che abbiamo conosciuto agli esordi, su alcuni argomenti ci rispondeva non lo so, perché non sono stato addestrato con dati sufficientemente recenti, oppure non lo so perché questi dati non rientrano all'interno del dataset con cui sono stato addestrato. Però perlomeno si guadagna in sicurezza. E rimaniamo sempre in ambito chatbot, e anche qua ChatGPT c'entra un po', perché c'è un aggiornamento riguardante la questione WhatsApp e chatbot. La riassumo brevemente per chi non avesse ascoltato la puntata di Doppio Click in cui ne abbiamo parlato. C'è stato un divieto avviato da WhatsApp, quindi da Meta, che possiede WhatsApp, per l'utilizzo della sua piattaforma da parte dei chatbot. In pratica, quello che dice Meta è: se voi mettete il vostro chatbot che usa un account WhatsApp e poi ci sono migliaia o milioni di utenti che parlano con questo chatbot per fargli domande, state sovraccaricando la nostra piattaforma, a noi costa una fucilata di soldi in energia elettrica e in potenza di calcolo e questa cosa non la tolleriamo. Beh, l'Italia gli ha detto che non potevano farlo e adesso è arrivata anche la Commissione Europea a dire la stessa cosa. Il ragionamento è sempre un po' quello labirintico e secondo me un po' folle dell'abuso di posizione dominante, e questa sera ne avremo anche un altro esempio, per cui si dice che in questo modo in pratica Meta sta penalizzando dei concorrenti. Devo dire che io ribadisco le mie perplessità, perché nel momento in cui qualcuno va a sovraccaricarti la piattaforma con attività che non c'entrano niente col tuo modello, forse qualcosina tu potresti anche dirlo, e il fatto che questo si traduca in una limitazione di accesso ad altre aziende, amen. Continuiamo con l'intelligenza artificiale e con la rubrica cosa può andare storto, e questa devo dire che mi ha fatto molto molto ridere. Allora, settimana scorsa c'è stato ospite in co-conduzione il buon Andrea Daniele Signorelli, e con lui abbiamo parlato dell'impatto devastante che ha avuto su la borsa indiana Cloud Cowork. Che cos'è Cloud Cowork? È uno strumento di Anthropic, società che si occupa dello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale che sono appunto Cloud, molto specializzato e che permette di fare delle cose, cioè è l'intelligenza artificiale agentica, gli agenti AI, di cui si parla da molto tempo. E siccome come ci ha spiegato Daniele, l'India si basa molto su servizi che fanno attività non particolarmente, diciamo, elevate, ma che permettono di esternalizzare i compiti più semplici, Cowork rischia di essere una bella minaccia. Ecco, forse la minaccia è inferiore a quello che si poteva pensare. Perché? Perché è uscita fuori una notizia riguardante il fatto che Cowork, quando fa degli errori, li fa belli grossi. Per esempio, nel caso di un utente che aveva chiesto al chatbot di sistemargli le cartelle sul suo computer. Allora, l'utente in questione aveva un computer con macOS. macOS è basato su Unix. E che errore ha compiuto il buon Cloud Cowork? E qui adesso vediamo i nerd all'ascolto se si scatenano. Mentre riorganizzava le fotografie, ha eseguito il comando rm-rf su quella che sembrava essere una cartella vuota, ma in realtà era la directory foto, cioè tutte le fotografie archiviate in 15 anni da tutti gli utilizzatori di quel computer. Allora, rm-rf è il comando per fare la cancellazione ricorsiva che viene utilizzato sui sistemi Unix e che cancella senza richiesta di autorizzazione tutti i file all'interno di una cartella. E attenzione, quando dico cancella, non intendo li mette nel cestino, proprio li cancella, non ci sono nemmeno nel cestino. Allora, l'utente in questione ha vissuto dei momenti di panico, ha provato a cercare se ci fossero gli stessi documenti anche su iCloud, ma non c'erano. Poi è riuscito a recuperarne almeno una parte, o perlomeno la maggior parte, a quanto sembra, chiedendo all'assistenza di Apple, che è riuscita a pescare qualcosina. Però questo dà un po' l'idea di quello che può succedere nel momento in cui ci si affida un po' troppo alle funzioni messe a disposizione da un chatbot. Allora, ho ancora un bel po' di notizie, ma direi che è il momento per far riposare un attimo la voce con un altro brano. Quindi andiamo ad ascoltarci una canzone che è uscita da poco, Anna Calvi e Iggy Pop. Il titolo è God's Lonely Man.
Shapeless, shameless, on your back, go so, 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 so. I wanna do more than just survive. I wanna be somebody tonight. I wanna be somebody, 'cause I'm
rieccoci quando abbiamo ancora 13 minuti o poco più. Intanto leggo Alessandro che dice: non dite mai ad alcuna I quale sia il comando di autodistruzione. Mentre Gabriele ricorda un episodio di un aggiornamento del driver ride IBM, che come ultimo comando eseguiva un reset ride, quindi mettevi l'aggiornamento e la configurazione spariva, e quindi anche la possibilità di accedere ai dati. Io apro una delle mie parentesi graffe. Se dovesse capitarvi, a me è capitato di formattare, fortunatamente non a basso livello, un hard disk sbagliando, considerate che i dati si possono di solito recuperare, e questo succede anche nel momento in cui per esempio avete cancellato dei file e poi li avete cancellati anche dal cestino. Questo perché? Perché quello che fanno i computer normalmente nel momento in cui noi cancelliamo un file è cancellare la voce corrispondente dalla tabella, quindi i dati in realtà sono ancora tutti registrati sull'hard disk, non risultano più in registro, mettiamola così. se ce ne accorgiamo abbastanza presto e quindi ce ne accorgiamo prima di aver salvato dei nuovi dati, memorizzato nuove cose, per cui il computer potrebbe aver utilizzato quello spazio per sovrascriverli, perché quando vengono cancellati dalla tabella, in pratica quello che il computer sta dicendo è: questo spazio sull'hard disk è libero, lo posso usare, ma non sta lì a cancellare tutti i dati, li cancella solo quando gli serve, li sovrascrive. Quindi se vi dovesse capitare una cosa del genere, sappiate che potete comunque recuperarli. Ci sono dei software, purtroppo di solito a pagamento, purtroppo di solito anche piuttosto costosi. Ma molliamo l'argomento dati, ma oddio, neanche tanto in realtà, andiamo a parlare di dati sui telefoni e andiamo a parlare anche indirettamente dell'aria che si respira negli Stati Uniti, perché ormai io leggo delle notizie che sono sempre più allarmanti per quanto riguarda la tendenza del governo statunitense a mettere le zampe sulle informazioni. Allora, la prima notizia è che c'è, pare, un'ondata di si chiamano subpoena in inglese, ma sono delle ingiunzioni sostanzialmente, da parte di varie agenzie federali nei confronti delle big tech per avere informazioni su utenti che hanno pubblicamente, cioè online, criticato l'ICE, quindi il solito gruppo paramilitare trumpiano che deporta migranti come se non ci fosse un domani. Perché gli attivisti dei diritti umani sono molto preoccupati di questa cosa? Beh, perché si tratta di ingiunzioni amministrative, cioè non sono ingiunzioni giudiziarie che devono passare attraverso l'autorizzazione di un tribunale, ma invece vanno direttamente alle aziende. Il motivo grosso di preoccupazione è che alcune si rifiutano sdegnate, altre chiedono maggiori informazioni, altre invece sembra che rispondano molto tranquillamente dando le informazioni riguardanti, per esempio, la reale identità di un account su un social network. E vista l'aria che sta tirando, non è bello. A spiegare meglio l'aria che tira, c'è tutta una vicenda molto interessante che ha colpito un giornalista del Washington Post, e qua arriviamo alla questione di come proteggere i propri dati nel momento in cui si ha a che fare con le autorità. Che cos'è successo? Che l'FBI a un certo punto ha fatto un sequestro di tutti i dispositivi di questo giornalista. Perché? Perché c'era stata una fuga di notizie su un'investigazione e loro volevano scoprire chi fosse la fonte. Gli è andata male però. Perché? Perché non sono riusciti a estrarre alcun dato dal dispositivo dell'utente in questione. Perché? Beh, i motivi sono alcuni di carattere legali, alcuni di carattere tecnologico. Partiamo da quelli di carattere tecnologico. Il giornalista in questione ha un iPhone 13. Allora, quello che volevano fare era riuscire ad accedere. Peccato che lui l'avesse messo in lockdown mode. È quello che in italiano, adesso provo a guardare al volo sul mio telefono, se non sbaglio si chiama isolamento completo o isolamento totale, qualcosa del genere. È una funzionalità che Apple ha inserito nei suoi telefoni e che raccomanda di utilizzare soltanto se riteniamo di essere vittime o bersagli di un attacco informatico. Perché? Perché nel momento in cui il telefono è in isolamento completo, non è possibile utilizzare tutte le funzionalità dei siti web, alcune app potrebbero non funzionare completamente. Insomma, è come se si erigesse un muro di quelli belli tosti. In particolare, una delle cose che fa è che non permette di collegare accessori via cavo se non è stato sbloccato il telefono. Attenzione, se non è stato sbloccato il telefono è molto importante, perché ne parliamo fra un minuto. Il giornalista aveva messo in questa modalità il telefono e siccome tutti gli strumenti che utilizzano strumenti di forensica, vengono chiamati, che permettono di aggirare i blocchi, usano di solito un collegamento fisico, anche il famoso Cellebrite, che è un prodotto di un'azienda israeliana, richiede di collegare un cavo. Beh, l'FBI per il momento sembra che non sappia dove sbattere la testa. Perché ho detto che è importante la questione dello sblocco? Perché ho trovato un bell'articolo di Kim Key su PC Mag che si intitola Stop Using Face ID Right Now, Here's Why. Smettetela di utilizzare lo sblocco tramite riconoscimento facciale immediatamente, ed ecco perché. Allora, solleva un tema piuttosto articolato e molto molto interessante per chi è alla paranoia per la privacy come me. Che cosa succede? Lei prende spunto proprio dalla vicenda che vi ho raccontato un attimo fa e che ha raccontato il solito 404 Media, una dei magazine secondo me più interessanti nella lotta per i diritti civili e digitali negli Stati Uniti a oggi. Dicendo che negli Stati Uniti c'è un cortocircuito legale per cui il quinto emendamento, che è quello famoso, avete presente, mi appello al quinto emendamento perché tutto quello che direi potrebbe essere usato contro di me e quindi non parlo durante il processo, beh, il quinto emendamento dice anche altre cose, dice in pratica che non si possono fare delle perquisizioni forzate. In particolare, quello che non si può fare è chiedere a una persona, obbligare una persona a dare una password. Se qualcuno vi arresta negli Stati Uniti e vi chiede di dare la password o banalmente il PIN del vostro telefono, non lo può fare. Però c'è quello che in gergo viene chiamato un loophole, cioè un modo per aggirare questa cosa, perché invece è perfettamente legale mettervi il telefono davanti alla faccia oppure chiedervi o obbligarvi a usare l'impronta digitale per sbloccare il telefono. Allora, questa cosa potrebbe portare, vista l'aria che tira, ripeto, negli Stati Uniti a abbandonare completamente i sistemi di rilevamento biometrici. Ma non solo, c'è un altro elemento che va a toccare e devo dire che la giornalista di PC Mag lo sfiora appena, però è abbastanza interessante. Come tutti sappiamo, le password vengono considerate come l'anello debole nella catena della sicurezza e tutti gli sviluppatori stanno cercando di trovare un'alternativa piuttosto che sia più sicura, cioè il fatto che nessuno possa indovinare la password piuttosto che rubarla tramite attacchi di phishing, eccetera eccetera. L'alternativa che sta andando per la maggiore, e devo dire che le uso anch'io, è utilizzare le passkey. Che cosa significa? In pratica, al posto di usare una password, io memorizzo un file sul mio dispositivo e quello viene utilizzato come una password. Allora è evidente che l'accesso al servizio in questione non dipende più da qualcosa che io so, cioè la password, ma da qualcosa che io ho, cioè il mio dispositivo. Naturalmente tutto questo baraccone funziona nel momento in cui io so di poter proteggere il mio dispositivo con qualcosa che io so, quindi il PIN, oppure qualcosa che io sono, quindi il mio volto o la mia impronta digitale. Ecco, però, in una situazione come questa, proviamo a immaginare, una persona viene fermata viene arrestata da qualsiasi forza di polizia in qualsiasi parte del mondo, viene obbligata a sbloccare il suo telefono. Nel momento in cui ha sbloccato il telefono, a quel punto è possibile sbloccare anche altri servizi che, se invece fossero gestiti con la password, sarebbero ancora sicuri. Invece, utilizzando le passkey, cioè questi file che vengono memorizzati sul telefono, si entra in quel famoso ragionamento in stile Signore degli Anelli, cioè un anello per controllarli tutti. Rimango a Apple per recuperare una notizia che è uscita qualche giorno fa e che mi riservo di approfondire, perché ci sono un po' di cose interessanti. È un processo in corso da parte dell'antitrust italiana, che avrebbe comminato, ma questo addirittura il 22 dicembre dell'anno scorso, devo dire mi era sfuggita, una multa da 98 milioni di euro a Apple. Qual è il tema? Apple ha una funzione che si chiama App Tracking Transparency. Vabbè, chi ha un iPhone sa benissimo di cosa stiamo parlando. In pratica è un sistema che permette agli utenti di impedire alle app di terze parti, che ne so, Facebook, di tracciare l'utilizzo dell'app dell'utente. Questa cosa ai tempi aveva creato parecchio rumore, perché Meta aveva urlato allo scandalo dicendo che avrebbe perso fino a $1 miliardo perché non avrebbe più potuto fare la sua pubblicità mirata. L'antitrust italiano ha deciso che questa funzionalità rappresenterebbe un abuso di posizione dominante. Il motivo è che obbligherebbe le altre app a chiedere due volte l'autorizzazione. Però questa ve la spiego meglio dopo averla studiata, perché secondo me ci sono dei collegamenti molto interessanti anche con altre vicende che abbiamo toccato. Allora, mi restano fuori un paio di notizie che tengo buone per settimana prossima, ma il tempo è veramente agli sgoccioli, quindi io vi lascio alle news della notte questa sera a cura di Viviana Astazzi e alla programmazione di Radio Popolare. L'appuntamento con Doppio Click, naturalmente, è per mercoledì prossimo, sempre alle 21:30. Una buona serata da Marco Schiaffino. Gonna be spending my dough tonight. Poop hangs at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, or do such a you mark one push, my narrow barker be it while you strapping you smokey pop. And then we both jump down and do your class handstand like a man's man can. Fox land, listen to that, I'll be again and V-Shaw, Mark a G-Shaw. I'm on the upside of the seesaw.